File numero 2, pagina 1. Capitolo 1. La famiglia. Citazione da Etty Hillesum, diario integrale. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. Cecilia Agnese De Canutti nasce a Udine il 26 ottobre del 1914. È la quartogenita di 7 figli, di cui 5 femmine, di Camillo De Canutti e Maria Pagura, che si erano sposati il 23 giugno 1909. Camillo Pio De Canutti nacque il 18 gennaio 1880 in una famiglia benestante, proprietaria di terre, a Pradamano, paese a pochi chilometri da Udine. Figlio di Valentino De Canutti e di Maria Anna Mulloni da Sanguarzo, paese vicino a Cividale, era il quarto di 9 fratelli, di cui 3 maschi. Camillo era il primo figlio maschio. Due sorelle di Camillo erano suore, Ida e Ines. Ida si era fatta suora di clausura dalle Orsoline a Cividale. Sembra che questa scelta sia stata la conseguenza del rifiuto dei genitori ad autorizzarla a sposare un giovane di cui si era innamorata. In convento si ammalò di tubercolosi e morì giovane. In famiglia si ricordava che Camillo e Maria erano andati a trovarla, portando la loro primogenita Maria appena nata. Adesso muoio contenta, disse Ida poco prima di morire. La sorella Ines divenne suora per vera vocazione, col nome di Suor Maria Gertrude, nell'ordine delle Dimesse a Udine. Era entrata in convento nel 1904, a 20 anni. Questa vocazione suscitò meraviglia nei parenti, dato il carattere allegro ed espansivo di Ines. Aveva un forte legame di affetto con Camillo ed era molto vicina alla sua famiglia. Anche negli ultimi anni di vita, nel dopoguerra, quando ammalata, il fisico debilitato, si trascinava con fatica in parlatorio, aveva gli occhi vivissimi e un sorriso e una consolazione per tutti. Un'altra sorella, Clotilde, aveva avuto una vita avventurosa. Andò giovane a Roma, dove ebbe molto successo come sarta. Era un tipo estroso, rifiutava le clienti che non le andavano a genio. Tornata in Friuli, partì poi per l'Argentina. Camillo l'accompagnò al treno, donandole una somma importante per quei tempi. Di lei non si seppe più nulla. Pare si fosse unita a un uomo e in seguito sarebbe morta in grande miseria. Camillo si diplomò geometra a Udine, quindi continuò gli studi con ottimi risultati ad Alba, in Piemonte, dove si diplomò in enologia, e infine a Pozzuolo del Friuli, agronomo. Aveva voluto studiare contro la volontà dei genitori che avevano deciso che dovesse occuparsi delle terre di famiglia. Inoltre Camillo si sposò senza aver ottenuto il consenso dei familiari, la mamma vedova e i fratelli, e questo gli costò la perdita dell'eredità, che andò ai due fratelli, Domenico, Meni, che non si era sposato, e Alfonso, che si sposerà in età avanzata con Ernestina di Sanguarzo, dove si era trasferito per amministrare le terre. I due fratelli non erano credenti, forse come reazione all'educazione troppo rigida. Rimproverato dalla sorella Suor Maria Gertrude perché trattava male la sorella Pine, che, non sposata, si prendeva cura dei due fratelli, Domenico, risentito, non andò più in convento a trovarla. Camillo vide per la prima volta Maria a Udine, nel convento delle Dimesse, dove lei studiava assieme alla sorella. Di famiglia benestante, Maria viveva a Mortegliano con i genitori Virginio Pagura e Teodora Mazzaroli, il fratello e la sorella Luigia. Camillo la vide mentre recitava in una rappresentazione scolastica e se ne innamorò. Quella sarà mia moglie, pensò. Alla richiesta al padre di lei di poterla sposare, Camillo si sentì proporre di sposare la sorella maggiore, Luigia, ma lui insistette e la richiesta alla fine venne accolta. Maria ricordava a noi nipoti i difficili inizi. Il giorno del matrimonio, era il 1909, a Mortegliano lo sposo si presentò a bordo di una carrozza sgangherata e rattoppata, presa a noleggio, che la fece vergognare e piangere. Al ritorno dal viaggio di nozze, l'incontro nella casa di Pradamano con la severa suocera, che l'accolse rimproverandola perché portava un cappello, cosa che nessuna donna di quella casa aveva mai fatto. All'epoca il cappello era per le donne segno di distinzione, un vero status symbol. Poi la difficile coabitazione con la suocera e gli altri familiari, che portò gli sposi alla decisione di trasferirsi a Udine appena possibile. La prima abitazione fu in via Ronchi e dopo poco tempo in via Gemona al civico 64, in una grande casa. Camillo non era particolarmente credente. La sua fede si rafforzò attraverso l'incontro con Maria. Caratteri complementari. Gran lavoratore, severo e affettuoso lui, tranquilla e dolce lei. Con l'arrivo dei figli, 4 in pochi anni, in seguito altri 3, Camillo per mantenere la famiglia era costretto ad un lavoro incessante, che tuttavia nulla tolse al suo impegno in famiglia per tenerla allegra e trasmettere la fede. Partecipava attivamente alla vita della Chiesa. Rigido cattolico, mai bigotto, costruì la sua carriera di geometra sulla sua capacità di buono e onesto amministratore, rispettoso sempre delle persone. La serenità della famiglia fu presto sconvolta dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il 24 maggio 1915, con il fronte che si trovava a una ventina di chilometri da Udine. Camillo venne richiamato e con il grado di tenente venne inquadrato in un reparto del Genio con sede a Treviso. Quando ci fu lo sfondamento del fronte a Caporetto il 27 ottobre 1917 e l'invasione dell'esercito austriaco, la famiglia si trovava a Montenars, un piccolo paese vicino a Gemona. Come tanta parte della popolazione friulana, circa un quinto, anche la famiglia dei Ganutti dovette scappare precipitosamente. Avuta la notizia dello sfondamento, la madre Maria con sua madre Teodora e i 4 figli piccoli, Maria la più grande aveva 7 anni, Cecilia la più piccola ne aveva 3, salirono con dei conoscenti su un carro per fuggire. Superato il ponte di Pinzano sul Tagliamento, arrivarono ad una stazione ferroviaria. Il treno su cui erano saliti venne bombardato. Ci fu un fuggi-fuggi generale in mezzo alle esplosioni. Si ripararono in un fosso. Le 2 donne cominciarono a recitare la novena del Sacro Cuore, mentre i bambini ridevano, sentendo le esplosioni. Passarono 2 buoni soldati che, visto il gruppetto nel fosso, chiesero che cosa facessero là. «Aspettiamo la buona morte», rispose la nonna Teodora. I soldati li fecero uscire e la fuga continuò a piedi. Cecilia, in braccio a un soldato, continuava a dire «Tedeschi, bombe, boom! Hanno ucciso il treno!» Arrivati a un casolare, li rifocillarono e poi li caricarono sopra un barcone posto su ruote tirato da cavalli, con il quale arrivarono a Treviso. Maria chiese notizie del marito. Il tenente De Ganutti arruolato nel Genio e un soldato rispose «È qui!» Grandi baci e abbracci. Furono quindi inviati profughi in Campania, prima a Castellammare di Stabia, in via Bonito 25, e successivamente a Portici, Villa Parignani, in via Farina 4. Forse per essere più vicini a Camillo, che dal gennaio 1918 aveva ottenuto il trasferimento alla direzione del Genio militare a Napoli. Nella famiglia che li ospitava c'erano 2 sorelle, che chiamavano sempre Cecilia perché raccontasse di nuovo la storia della guerra. Cecilia ripeteva «Tedeschi, bombe, boom, hanno ucciso il treno!» Un episodio mostra il carattere deciso di Cecilia già da bambina. Una volta andò a trovarli a Portici la sorella maggiore della mamma, la zia Luigia, chiamata affettuosamente Ziuta, che era profuga a Roma. Cecilia combinò una marachella e la zia voleva che chiedesse scusa, ma Cecilia non voleva saperne. La Ziuta minacciò «Guarda che ti porto là dalle onde!» indicando il mare. Nonostante le minacce, benché fosse ormai arrivata in riva al mare, Cecilia non volle cedere. Nel gruppo familiare era la più ferma. Quando prendeva un proposito, non c'era modo di farle cambiare idea. Virtù e difetto assieme, ci diceva la sorella Lorenzina. Camillo parlava malvolentieri della guerra. A noi nipoti che chiedevamo ci raccontasse episodi che aveva vissuto durante quel periodo, rispondeva. La guerra non si doveva fare, l'hanno voluta i massoni e le potenze straniere, non gli italiani. L'Austria avrebbe ceduto Trento e Trieste attraverso trattative. L'unico episodio che ci raccontava dei suoi anni di guerra riguardava i giorni immediatamente successivi alla rotta di Caporetto e la ritirata disordinata dell'esercito italiano. Con la sua compagnia del Genio era stato incaricato di minare un ponte sul Tagliamento. Mentre predisponevano l'esplosivo, sul greto del fiume i carabinieri decimavano per fucilazione i soldati sbandati in ritirata. Finita la guerra, tutti ritornarono alle loro case e si rimboccarono le maniche per riparare i danni subiti e ricostruire. La famiglia De Ganutti ritornò a Udine all'inizio del marzo 1919. Nella casa di famiglia si conservava un armadio che portava ancora i segni della baionetta usata per aprire i cassetti e saccheggiarne il contenuto da parte dei soldati austriaci. La famiglia risiedeva a Udine in via Gemona. Nell'estate 1930 Camillo ricevette l'ingiunzione di sfratto dal nuovo proprietario, che voleva restaurare la casa per farne la sua abitazione. La casa doveva essere liberata entro fine anno. In via Girardini 5 a Udine si trovava la villa costruita nel 1926 per il medico Sigismondo Pascoletti, morto dopo poco tempo lasciando parecchi debiti. Gli eredi misero la villa in vendita in un'asta pubblica nel settembre 1930. Le offerte venivano rilanciate mentre il banditore teneva in mano un fiammifero acceso. Quando non ci furono più rilanci, anche per la benevolenza dei presenti, che erano venuti a conoscenza della sua urgente necessità di un'abitazione per la numerosa famiglia, e il fiammifero si spense, l'ultima offerta era stata quella di Camillo. Rimase spaventato. Dove avrebbe trovato i soldi per pagare la casa? Da quel momento il lavoro nel suo studio aumentò notevolmente e non mancò mai. Il lavoro continuo del padre e i suoi sacrifici per dare ai figli la migliore formazione costituirà per le figlie, e per Cecilia in particolare, un cruccio continuo che accrebbe in loro il desiderio di rendersi al più presto indipendenti nel lavoro per non gravare sul bilancio familiare. Questo stato d'animo è ben evidente in una lettera di Lorenzina al padre Camillo del 14 giugno 1935. Caro papà, so che sei anche tu a Lignano e spero che tu possa avere vero riposo e che ti possa rimettere in forze. Che non andiate a Sappada mi dispiace tanto, perché la montagna è sempre un bene per la salute fisica come per quella morale. E poi penso che non è possibile lavorare sempre, sempre, senza prendere qualche settimana di riposo. L'eccessivo lavoro si sconta sempre. Io continuo a trovarmi bene e a essere contenta. Un solo rimorso ho, quello di continuare ad essere di peso a te e alla famiglia. Già da tanto tempo avrei potuto lavorare ed essere utile. L'unica consolazione per me è il pensiero che Dio ricompensa largamente il vostro lavoro e aiuta anche me nel mio. Nella lunetta esterna, soprastante la porta d'ingresso dello studio, si legge ancora un'iscrizione in friulano. Un pensier pal mont di là, un suspir pal mont di ca, e un'ecchiase che iu loghi ducidoi. Un pensiero per l'aldilà, un sospiro per questa vita e una casa dove ambedue possano stare assieme. A fine 1930 la famiglia De Ganutti si trasferì nella nuova casa che abiterà fino al 1989. La casa era un porto di mare, con parenti e conoscenti che andavano e venivano e spesso si fermavano a pranzo. Non mancavano i poveri che, suonato il campanello, restavano all'esterno, tra il cancello e il portone, finché qualcuno provvedeva a portar loro qualcosa. Il punto di ritrovo della famiglia al completo era la cucina. Il continuo ticchettio della macchina da cucire, la preparazione dei cibi, la presenza di qualche parente o conoscente venuto in visita con cui scambiare informazioni e opinioni, tutto soprattutto d'inverno, si svolgeva nella grande cucina. Il padre di tanto in tanto interrompeva il lavoro e passava a scambiare due parole, a ravvivare la fiamma della cucina economica, aggiungendo legna, ad assaggiare i cibi in preparazione. Poi, prima di cena, il rosario recitato tutti assieme e terminata la cena, la mamma leggeva racconti spirituali per i più piccoli. C'era allegria, con un reciproco benevolo prendersi in giro e il commento degli avvenimenti del giorno. Indimenticabili per noi nipoti gli episodi che ascoltavamo attraverso la porta che separava lo studio dall'abitazione. Quando sentivamo i clienti cominciare a litigare tra loro, alzando la voce, finché venivano sovrastati dalla voce imperiosa del nonno: «Avonde!». Il silenzio, la ripresa del dialogo e poi, dopo un certo tempo, i clienti se ne andavano tranquilli e soddisfatti della soluzione trovata dal geometra De Ganutti. La famiglia conduceva una vita semplice, laboriosa, profondamente pervasa dall'amore per la propria terra, il Friuli, e per la patria. L'educazione dei figli si basava anche sul serio e costante impegno nel lavoro e nello studio, sul sacrificio da vivere con serenità. La fede illuminava tutti i fatti della vita, espressione di un cattolicesimo di elevato profilo spirituale. Per quell'epoca è stata una famiglia all'avanguardia per aver fatto raggiungere non solo ai figli maschi, ma anche alle figlie gradi scolastici ed accademici elevati. Maria e Cecilia maestre, Luisa insegnante di economia domestica, Lorenzina laureata in lingue moderne alla Cattolica Milano, Paola laureata in farmacia a Bologna. D'altro canto, improntata alla severità dei costumi, le figlie non vestivano alla moda, certi ambienti non potevano essere frequentati. I due figli maschi, Valentino e Piero, vissero lunghi periodi in collegio per frequentare le scuole superiori in istituti salesiani, rispettivamente a Mogliano Veneto e Pordenone. Una lettera scritta da Camillo al figlio Piero nell'aprile 1958, dopo una ragazzata commessa nel pensionato nel quale era ospite a Milano, rende, meglio di altri discorsi, il clima in cui sono cresciuti i figli nella famiglia De Canutti. Nei tuoi confronti sarà preso qualche provvedimento. Ne sono dolente, ma ormai il male non si annulla più, si può solo rimediare. Tu devi presentarti al direttore, dimostrargli dispiacere. Non indulgere a fare questa riparazione, se non l'hai già fatta, come io spero. Non dimenticare, caro Pierin, l'educazione e l'esempio avuti in famiglia, e pensa che ormai sta per aprirsi davanti a te la vita, in cui devi entrare con buona fama se non vuoi dare fallimento. E vedi di non dimenticare le mie sollecitudini per te. E le raccomandazioni di pregare, di stare sempre col Signore. Senza di lui è impossibile a chiunque di tirar dritto. Infine, stai attento ai cattivi compagni, ai quali ben poco importa la tua rovina. Son certo che in avvenire non riceverò da te altro che consolazione. Il Signore ti benedica. Papà. Alla fine del 1944, inizi 1945, all'epoca dei fatti, la famiglia De Canutti risiedeva in via Girardini 5, composta dal padre Camillo, 65 anni, la mamma Maria, 57, le sorelle Lorenzina, 32, Cecilia, 30, Luisa, 25, Paola, 16 e il fratello Piero, 10 anni. Nella casa abitavano anche la sorella della mamma Luigia e la sorella del padre Giuseppina, oltre alla piccola nipote Anna Maria Verità. La sorella Maria, 35 anni, sposata con Luigi Verità nel 1942, era andata a abitare al Lido di Venezia. Il fratello Valentino, 33 anni, sposato con Luciana Viaro nel 1944, abitava a Rovigo. Cecilia. Cecilia venne battezzata il 27 ottobre 1914, il giorno dopo la nascita, nella parrocchia di San Quirino, vescovo martire, a Udine, col nome di Cecilia Agnese De Canutti. Ricevette la prima comunione il 25 maggio 1922, festa dell'Ascensione, presso il collegio delle Dimesse in via Treppo 11 a Udine, dove era suora la zia Ines con il nome di Suor Maria Gertrude, e il sacramento della confermazione il 25 giugno 1922. Come sappiamo, gli anni dell'infanzia non furono certo tranquilli. Cecilia sperimentò la prima guerra mondiale, gli stenti, la lontananza del padre al fronte, la condizione di profughi prima a Castellammare di Stabia, poi a Portici, il ritorno a Udine devastata dalla guerra. Inoltre, nel 1920, a 6 anni, mentre era in vacanza a Grado, contrasse la malaria perniciosa, malattia che la debilitò anche negli anni successivi. Soffriva di anemia, condizione che l'accompagnerà sempre, come confermato da un documento del gennaio 1945, successivo di pochi giorni al suo arresto. Afflitta da una salute precaria, ma capace di affrontare grandi fatiche senza batter ciglio. Un documento del 7 marzo 1937 di richiesta al Provveditorato agli Studi di Gorizia per partecipare a un esame di concorso la descrive: statura media, capelli e occhi castani, naso e bocca regolari, colorito sano, segni particolari nessuno. Fa impressione vedere allegata al documento una dichiarazione di appartenenza alla razza ariana, evidentemente obbligatoria per poter lavorare come insegnante. Aveva una figura snella. Fisico agile, anche se gracile, pallida d'inverno, aveva sempre i geloni. Amava lo sport e la montagna, le lunghe escursioni estive sulle Alpi Carniche e Giulie, le corse lungo i pendii innevati d'inverno. Alla mattina di buon'ora inforcava la bici per raggiungere i paesi dove insegnava. Amava l'arte, la pittura e la scultura. Era interessata agli artisti sia antichi che contemporanei. Aveva una raccolta di cartoline e foto di capolavori artistici. Appassionata di disegno, le piaceva la filosofia. Intelligente, brava a scuola, ma faceva errori di ortografia, sbagliava le doppie. Allegra di indole, sorridente sempre, modestissima. Ricordata dalle compagne di scuola come una ragazza timida, di carattere chiuso, ma molto generosa, pronta a condividere quello che aveva. Il suo comportamento e il suo carattere non lasciavano presagire quello che poi avrebbe fatto. Fine file numero 2.